Di solito, quando si pensa alle regole o ai manuali di procedure, sai, a quella parola un po' fredda che è la conformità, l'immagine che si forma nella mente è quella di uno zaino pesantissimo.
Sì, un macigno praticamente.
Esatto, uno zaino pieno di scartoffie, di moduli per la privacy da far firmare, insomma, di burocrazia che rallenta l'azione. Sembra quasi un ostacolo tra le buone intenzioni di un'associazione e il mondo reale.
E guarda, è una percezione estremamente diffusa, soprattutto nel mondo del volontariato. Si tende a vedere tutto questo impianto normativo come un peso, un qualcosa che toglie fiato e risorse alla missione principale, che ovviamente dovrebbe essere l'aiuto concreto alle persone.
Certo, ma oggi proviamo a ribaltare completamente questa prospettiva. E se queste regole non fossero uno zaino pieno di sassi, ma un'armatura?
Un'armatura? Interessante.
Pensaci, immaginiamo un'associazione che scende in campo ogni singolo giorno per combattere, sia politicamente che socialmente, per i diritti delle persone con disabilità. Se vai in quella battaglia senza un'armatura solida, sei vulnerabile. Al primo colpo critico, l'intera struttura rischia di cedere.
Questa metafora dell'armatura direi che è il perfetto punto d'ingresso per il nostro focus di oggi. Perché l'armatura è esattamente ciò che permette a un ente di restare in piedi, di essere autorevole e inattaccabile quando le discussioni ai tavoli istituzionali si fanno dure.
Assolutamente. Ed è per questo che diamo il bentornati a tutti al quarto appuntamento della nostra roadmap verso la qualità. Questa è una chiacchierata, un'esplorazione approfondita progettata su misura per accompagnare il consiglio direttivo di ANFAS Varese nel vivo del processo di autovalutazione.
E oggi il materiale ci porta dritti ad analizzare i principi 6 e 7 del codice di qualità e autocontrollo, quello che diciamo d'ora in poi chiameremo semplicemente CQA.
I temi sul tavolo sono davvero enormi. Parliamo di sicurezza, qualità dei servizi e cultura della legalità.
Che poi, se ci pensi, potremmo anche tradurre come il punto di convergenza esatto in cui la dignità incontra il dovere. Questi due principi formano letteralmente il DNA dell'agire associativo.
Quindi, per i membri del consiglio direttivo che ci stanno seguendo, vi invitiamo a prendere la vostra copia del CQA. Apritela alla sezione delle schede di autovalutazione 6 e 7, così seguiamo insieme l'analisi passo dopo passo.
Però, prima di fare il primo passo, dobbiamo delimitare bene il campo visivo. Il materiale fissa un paletto che è cruciale.
Giusto, specifichiamolo subito. ANFAS Varese fa advocacy politica e gestisce lo sportello SAI, cioè lo sportello accoglienza e informazione. Non è un ente gestore di servizi sanitari.
Esatto, questo è il filtro attraverso cui dobbiamo leggere ogni singola riga del manuale oggi. Non toccheremo logiche da clinica o da ospedale.
Quindi, diciamo, bandiamo completamente parole come pazienti, corsie o terapie mediche da questa conversazione. Non stiamo valutando un reparto di ortopedia, ecco.
Al contrario, stiamo valutando concetti molto più sfaccettati e paradossalmente, sai, molto più complessi da misurare. Dovremmo capire come si valuta la protezione della dignità umana.
Che non è per niente facile.
Per niente. Come si garantisce una privacy che non è solo un foglio di carta, ma emotiva. E come si costruisce quell'impatto politico che solo un'associazione rigorosamente in regola può esercitare sul proprio territorio.
Allora, entriamo nel vivo del principio 6. Il CQA lo intitola Sicurezza e qualità nei servizi. Leggendo i documenti mi è parso chiaro che ci sia una propedeutici talogica.
In che senso?
Nel senso che prima di poter andare all'esterno a esigere che le istituzioni rispettino i diritti, un'associazione deve guardarsi dentro, deve avere l'assoluta certezza che lo spazio interno in cui accoglie le famiglie sia inattaccabile, sia fisicamente che relazionalmente.
E qui il CQA fa un'operazione molto intelligente. Non si inventa un concetto di sicurezza dal nulla, ma lo ancora alle fondamenta del diritto internazionale.
Riferendosi alla Convenzione ONU, giusto?
Esattamente. In particolare all'articolo 17 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quest'articolo non parla genericamente di sicurezza sul lavoro o cose simili. Esige la tutela dell'integrità fisica e mentale della persona.
Integrità mentale. Guarda, è una sfumatura che secondo me cambia tutto.
È il cuore della questione.
Perché di solito quando parliamo di sicurezza in un ufficio il cervello va in automatico all'estintore revisionato o alla pianimetria per l'evacuazione, tutte cose vitali per carità, Ma in un contesto come lo sportello SAI, la sicurezza deve significare qualcos'altro.
Il materiale, infatti, usa una parola molto specifica per descriverlo. Parla di umanizzazione.
Ecco, ma come si traduce l'umanizzazione della sicurezza all'atto pratico per chi ci ascolta?
Proviamo a visualizzare la scena. Una famiglia arriva allo sportello, sai. Magari hanno appena ricevuto una diagnosi complessa per il proprio figlio. Sono disorientati, spaventati. L'umanizzazione della sicurezza significa che nel momento in cui varcano quella porta, non devono più proteggersi.
Devono potersi abbassare la guardia.
Esatto. L'associazione crea uno scudo contro l'abuso o contro l'umiliazione, ma anche contro la semplice e banale disattenzione. Cioè, se lo sportello è in un corridoio di passaggio e la famiglia è costretta a raccontare dettagli intimi mentre altre persone camminano alle loro spalle.
Quella è una violazione.
Secondo i parametri del CQEA, è una gravissima violazione della sicurezza.
Anche se l'estintore lì a fianco è perfettamente a norma.
Anche se l'edificio è il più sicuro del mondo dal punto di vista ingegneristico. Una risposta data in modo frettoloso o un tono di voce giudicante sono tutte falle nell'armatura. Significa non tutelare quell'integrità mentale di cui parlava la Convenzione ONU.
Questo alza l'asticella a un livello veramente alto per il Consiglio. Non basta evitare che qualcuno inciampi su un gradino. Bisogna evitare che inciampi in un sistema che non lo rispetta.
Perfettamente riassunto.
E c'è un altro aspetto nel principio 6 che mi ha fatto letteralmente fermare durante la lettura. È quasi un mantra all'interno del CQA. La frase è: un diritto incompreso è un diritto negato.
Una frase potentissima.
Sì, apre un baratro, perché collega in modo diretto la sicurezza all'accessibilità cognitiva.
Ed è uno snodo concettuale fondamentale. Di solito, sai, l'accessibilità viene intesa solo in senso architettonico. La rampa per le sedie a rotelle, l'ascensore largo. Il CQA ribalta il tavolo e dice che l'accessibilità della comunicazione è uno standard di sicurezza imprescindibile.
Fermiamoci un attimo su questo meccanismo, perché le sigle a volte creano confusione. Il testo menziona l'uso dell'Easy to Read e della CAA, la comunicazione aumentativa alternativa. Come funzionano concretamente per trasformare un documento in uno strumento di sicurezza?
Allora, immagina un modulo per il consenso al trattamento dei dati. O la carta dei servizi, che spiega a una persona con disabilità intellettiva quali sono i suoi diritti nell'associazione.
Ok, ce l'ho presente. Pieno di scritte piccole.
Esatto. Se scrivi quel documento nel classico stile burocratico o legale, pieno di subordinate, termini astratti, la persona semplicemente non lo capirà. Dovrà affidarsi ciecamente a un tutore. La CAA e l'Easy to Read intervengono per scardinare questo limite.
In che modo interviene la CAA nello specifico?
Utilizzando un sistema strutturato che affianca le parole a simboli grafici o pittogrammi molto chiari. L'Easy to Read, invece, impone di usare frasi brevi, struttura soggetto-verbo-oggetto, ed evita metafore complesse.
Quindi semplifica ma senza banalizzare.
Esatto. Il meccanismo alla base è l'autodeterminazione. Trasformare un documento legale in due pagine di CAA significa dare a quella persona il potere reale di capire a cosa sta dicendo sì o no.
Guarda, se posso usare un'analogia, perché voglio che la gravità di questo punto arrivi forte e chiara. Fornire a una persona con disabilità cognitiva un'informativa scritta in perfetto bucratese è come spendere migliaia di euro per installare una porta blindata, per proteggersi.
Rende bene l'idea.
Però poi chiudi a chiave quella porta, prendi la chiave, la nascondi dentro una cassaforte in una stanza buia e non dici a nessuno la combinazione.
È un'immagine che calza a pennello. La protezione esiste sulla carta, ma è del tutto inaccessibile a chi ne ha vitale bisogno.
Se chi deve usare quella porta per salvarsi non può aprirla, l'intera struttura è solo una facciata. Ed è per questo che trovo rivoluzionario che il CQA non consideri l'Easy to Read come, diciamo, un servizio extra. O una gentilezza. È un requisito minimo di sicurezza.
Se non capisco quali sono i miei diritti o come posso segnalare un maltrattamento, io non sono sicuro, punto. E questa consapevolezza ci obbliga a fare i conti con la realtà operativa del direttivo.
Infatti, vorrei lanciare uno spunto di riflessione proprio ai consiglieri che dovranno discutere queste schede. Quando lo sportello SAI accoglie una persona, il modo in cui gestite i suoi dati o il tono con cui spiegate le procedure riflettono davvero questa umanizzazione?
È la domanda centrale.
Le vostre comunicazioni associative Ecco, sono uno strumento di inclusione o sono scritte in una lingua per addetti ai lavori che taglia fuori i diretti interessati? È una misurazione magari scomoda, ma assolutamente necessaria.
Una misurazione che tra l'altro ci fa da punto ideale verso il principio 7. Fino a qui abbiamo analizzato la sicurezza interna, il nucleo. Il principio 7 fa ruotare l'obiettivo verso l'esterno.
Verso la società civile e le istituzioni.
Esatto. Introduce il tema della cultura della legalità.
E qui torniamo alla nostra famosa armatura da battaglia. Abbiamo detto che ANFAS Varese fa advocacy, fa battaglie politiche per esigere l'applicazione di leggi e diritti. Ma per pretendere che un comune rispetti le regole, chi fa la richiesta non può avere scheletri nell'armadio normativo.
Viene introdotto un termine tecnico che spesso spaventa, che è la compliance normativa. Essere compliant significa semplicemente essere conformi alle regole, muoversi in un perimetro legale inattaccabile, e il CQA chiede al direttivo di non vivere questo adeguamento come un fastidio.
Però, ammettiamolo, a volte sembra davvero solo burocrazia. Mettiamoci nei panni di un direttivo composto da genitori, persone che magari lavorano tutto il giorno e poi dedicano la sera all'associazione.
Certo, è un sacrificio enorme.
Potrebbe emergere un'obiezione molto umana, del tipo: noi siamo un'associazione di volontari, ci mettiamo il cuore. Tutta questa rigidità su privacy e compliance non è roba da multinazionali. Non stiamo perdendo di vista la missione?
È un'obiezione comunissima nel terzo settore. E la risposta, cruda ma necessaria, è che il mondo è cambiato. Affidarsi solo al buon cuore e all'entusiasmo volontaristico è diventato estremamente pericoloso. L'advocacy funziona solo se poggia su fondamenta d'acciaio.
Spieghiamo meglio questo rischio. Cosa succede in pratica se manca questa armatura legale?
Facciamo un esempio pratico. Il direttivo di ANFAS Varese viene invitato a un tavolo di coprogrammazione pubblica con l'amministrazione comunale per discutere fondi per l'inclusione scolastica. Voi arrivate e battete i pugni sul tavolo per pretendere servizi. Ma supponiamo che la vostra associazione abbia falle gravi nella gestione dei dati degli iscritti. E la cosa si sa.
Ah, la controparte istituzionale ci mette 3 secondi a neutralizzarvi.
Esattamente.
Risponderanno: venite a fare lezioni di efficienza a noi quando voi stessi non siate in regola con il GDPR. La battaglia politica finisce prima ancora di iniziare.
Perdi ogni briciola di autorevolezza. Se una grande azienda sbaglia, riceve una sanzione e va avanti. Se un'associazione di tutela dei diritti sbaglia gravemente sulla legalità, compromette la reputazione politica. Annulla la voce delle famiglie stesse.
Ecco perché la compliance è l'armatura. Essere chirurgicamente in regola è, diciamo, l'unica garanzia che la vostra voce non venga mai silenziata usando un cavillo legale come scusa.
Messa in questi termini, la conformità non è un freno, ma è il vero motore dell'autorevolezza.
E questo ci porta a una seconda provocazione per il direttivo. Valutate i vostri processi interni. Agli occhi della comunità varesina, lo sportello SAI è davvero percepito come un tempio di trasparenza totale. Se domani c'è un controllo, siete inattaccabili.
Sono domande che richiedono risposte strutturate, non semplici sensazioni, sai. Ed è per questo che il CQA ci porta dentro il laboratorio di autovalutazione.
Ecco, arriviamo alla pratica. Abbiamo capito la teoria, ma poi c'è il momento in cui i consiglieri si siedono attorno a un tavolo. Come diamo un voto a concetti come la dignità e la legalità?
Il CQA abbandona la logica del promosso o bocciato. Adotta un modello di maturità. L'obiettivo non è fare una spunta su un sì o un no, ma misurare quanto un processo è radicato. Usa una scala in 5 gradini, dal 20 al 100%. Il 20% è il livello inadeguato.
E immagino si salga.
Sì, il 40% è parzialmente adeguato, dove si fa qualcosa ma in modo disorganizzato. Poi c'è lo snodo fondamentale, il 60%.
Che corrisponde al livello adeguato, che poi è la linea di galleggiamento che tutti devono puntare a superare, corretto?
E l'obiettivo minimo. Significa che l'associazione presidia quel requisito in maniera regolare. Da lì poi si punta all'80%, livello buono, o al 100%, l'eccellenza.
Però voglio capire la dinamica di quando si compila materialmente la scheda. Ci sono 4 colonne. Cosa succede nel direttivo? Ci si guarda in faccia e si butta un numero a caso, del tipo: secondo me sulla privacy valiamo un 80.
Se la discussione si ferma lì, l'autovalutazione fallisce miseramente. La prima colonna è il requisito. La seconda è il livello di performance, dove metti la percentuale. Ma tutto il sistema si regge sulla terza colonna, le fonti di evidenza.
L'onere della prova, in pratica.
Qualcuno propone un 80%, un altro deve poter chiedere «Ok, dimostralo, dove sono le evidenze?». E un'evidenza non è un'opinione, è un verbale, una procedura scritta, un documento in CA. Se la terza colonna è vuota, stai compilando un documento di fantasia.
E lì emerge la realtà. Se la procedura è solo nella testa del presidente, non è una prassi associativa, è un'abitudine individuale. E poi c'è la quarta colonna, le azioni di miglioramento, che secondo me è la vera chiave di volta psicologica.
In che senso la vedi così centrale?
Perché se mi metto nei panni di un consigliere che deve ammettere che su un requisito importantissimo l'associazione è bloccata al 40%, la reazione naturale è la frustrazione, sembra di aver fallito. Ma la quarta colonna trasforma quel 40% in una mappa del tesoro. Sai esattamente dove l'armatura ha una crepa.
È una lettura lucidissima. Nel sistema del QCA, avere un punteggio basso non è un vero fallimento. Il fallimento si concretizza solo quando si lascia la colonna delle azioni di miglioramento vuota.
Perché vorrebbe dire che non hai intenzione di riparare quella crepa.
Perfetto. L'autovalutazione è un esercizio di consapevolezza collettiva. Non si chiede l'infallibilità, ma l'onestà intellettuale, di mappare i problemi e tracciare un piano. Se scrivi come passare dal 40 al 60%, stai già facendo qualità.
Stai letteralmente forgiando nuova armatura. Direi che a questo punto abbiamo tutti gli elementi per tirare le fila.
Sì. Sintetizzando, il principio 6 e il principio 7 ci mostrano che sicurezza e legalità viaggiano insieme. La sicurezza umanizzata è la promessa di dignità che fate alle famiglie. La cultura della legalità è lo scudo che vi permette di lottare per loro.
Dignità e dovere. Ora il testimone passa al consiglio direttivo. L'invito è: non presentatevi alla prossima riunione a mani vuote. Spulciate i requisiti delle schede 6 e 7, portate dubbi, sollevate problemi e chiedetevi quali fonti di evidenza avete in mano oggi.
E il dibattito franco è il vero motore per crescere.
Assolutamente. Prima di salutarci vorrei lasciare a chi ci ascolta un'ultima angolazione da esplorare. Immaginate che tra 10 o 15 anni i criteri di valutazione della vostra associazione non siano più stabiliti da un manuale, ma vengano giudicati direttamente dalle persone con disabilità che oggi accogliete allo sportello SAI.
Uno scenario potente.
Immaginate che siano loro a sedere nel direttivo e a valutare come avete protetto la loro dignità e i loro dati quando non potevano difendersi da soli? La domanda è: la vostra armatura reggerebbe all'urto del loro giudizio? L'eredità che state costruendo oggi sarà motivo di orgoglio per loro domani?
Una riflessione davvero profonda per chiudere questa tappa.
Pensateci e rendete vivo questo manuale. Buon lavoro e buona autovalutazione a tutto il consiglio direttivo di ANFAS Varese.